Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Forse sulla Luna.
Ecco, anche stavolta non sei riuscito a prendere. E non sei sulla Luna, ma sei con noi. Buongiorno Max, rifacciamo come se non fosse successo nulla.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ti sento chiaro e forte dal pianeta Terra. Allora Max, iniziamo con un po' di ottimismo, o perlomeno un po' di ottimismo da parte del governo federale. Il ministro del Tesoro, Josh Frydenberg, guardando le nuove analisi del ministero sull'occupazione, ha espresso soddisfazione, visto che i dati mostrano come più della metà dell'1,3 milioni di persone che hanno perso il posto di lavoro dall'inizio della pandemia, poi lo ha ritrovato. Ascoltiamo le sue parole.
We've seen particularly strong growth in New South Wales, with 315,000 people getting back to work, as well as strong growth in Tasmania, Western Australia, and across other states. The situation, obviously, in Victoria is quite different, and it's Treasury's forecast that up to 400,000 people will either lose their job or see their hours reduced to zero as a result of the restrictions that have now been imposed.
Queste le parole di Frydenberg, particolari, molto buoni, molto forti nel New South Wales, anche in Tasmania, Western Australia e altri stati. Il fanalino di coda è chiaramente il Victoria, con le imposizioni di lockdown che stanno avendo effetti negativi. Max, secondo te si è trattato di pessimismo eccessivo in fase di previsione dei risultati, oppure è il risultato delle misure del governo, questa, diciamo, questo bicchiere mezzo pieno?
Ma è il risultato delle condizioni che abbiamo, che sono in parte dovute al governo. Ricordiamo che il governo prima ha deciso di non fare niente, per cui nel momento in cui ha visto le file di persone a Centrelink che sono durate quasi una settimana, il governo ha avuto un momento di paura e di buon senso e ha introdotto le misure di supporto al lavoro. Ricordiamo che basta essere impiegati per un'ora in Australia per risultare employed invece che disoccupati, per cui il fatto che alcune persone continuassero a lavorare da casa e siano riuscite a mantenere il posto di lavoro grazie alle misure del governo ha certamente contribuito alla situazione. Certo è che dobbiamo vedere questa altalena di figure continuare ancora per un po', fino a quando non riusciamo a contenere o a sconfiggere il Covid-19, per cui se l'economia chiude, come purtroppo state sperimentando nel Victoria, ovviamente la situazione a livello di lavoro, ore di lavoro, non è positiva, se invece i contagi sono molto ribassati e bene o male la gente riesce a lavorare non soltanto da casa ma anche nei posti di lavoro in ufficio, la situazione è ben diversa. Cosa succederà? Questa è la domanda da $1 milione, forse 10 milioni, visto che un milione ormai non
basta più, e che comunque noi non ti daremo, Max, anche in caso di risposta esatta.
È quello che succede dopo, perché già stiamo vedendo aziende cominciare a pensare a un mondo post-Covid in cui il lavoro non sarà più fatto da casa, il lavoro non sarà più fatto solo e soltanto in ufficio. E questo lo si vede anche da survey che sto vedendo proprio a livello di ricerca, tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico. Che cosa succederà quindi se le persone cominciano a lavorare da casa invece che a lavorare in ufficio? Beh, le città probabilmente non avranno, il centro di città non sarà più lo stesso e con esso non ci sarà più la necessità o le code per comprare il caffè takeaway nel centro della città, magari si dovranno spostare fuori, per cui siamo secondo me all'inizio di un cambiamento, proprio di un quello che viene chiamato un shift, un vero e proprio modificazione di come sarà il futuro del lavoro.
E già i CBD in Australia hanno la tendenza, magari non tanto Melbourne ma più che altro Sydney, a diventare una ghost town alla sera quando gli uffici chiudono, quindi c'è anche il rischio di esacerbare queste condizioni.
Assolutamente, la cosa che salva in parte è il fatto di avere alcune istituzioni culturali in città, ma anche qua si pensa di spostarle fuori, per cui saranno gli urbanisti che dovranno cercare di aiutare a reinventare il centro della città dove esiste un'infrastruttura, perché è lì dove passano i treni e i mezzi di trasporto ed è più facile convogliare le persone, per continuare a dare vita al centro della città non solo e soltanto a livello di lavoro, ma a tutti i servizi accessori che la convergenza di persone ti porta, perché ovviamente tu puoi fare il tuo piccolo bar per il caffè takeaway o il tuo ristorante per il business lunch quando tu hai un grosso flusso di persone, non ha senso ovviamente quando le persone sono distribuite su chilometri e chilometri quadrati di terreno, per cui bisognerà effettivamente vedere quello che succede e ripeto, i segnali sono positivi nel senso di lavoro che migliora, però già ci fanno capire che per esempio i prezzi del real estate nelle città regionali stanno migliorando, la gente si sta rendendo conto che può lavorare da casa, quindi non ha questa necessità di trasporto continuo eccetera. Ripeto, siamo all'inizio di un modo nuovo di vivere che è stato portato nel presente dalla Covid.
E vorrei approfondire con te questo senso di incertezza di cui accennavi prima, anche se ribadisco niente 10 milioni di dollari per te. Senti, l'ultimo rapporto semestrale di Deloitte mostra che l'incertezza sull'economia australiana ha raggiunto un livello record del 92%, 6 mesi fa era del 72%, allo stesso tempo però il 53% rimane ottimista sul futuro. Cosa ti dico con questi numeri? Cos'è più sorprendente, che il senso di incertezza sia al 92% o che ben prima della pandemia fosse già così alto, 72%?
Ma guarda, come tutte queste cose, questi survey che vengono fatti, bisogna cercare di capire come vengono letti i dati, per cui io da buon accademico ti dico, prima cerchiamo di capire chi è stato intervistato, perché se io intervisto, che ne so, te e tu sei pessimista, ecco lì che siamo il 100% delle persone che mi rispondono in un certo modo, per cui cerchiamo prima di vedere…
Non mi piace come mi stai dipingendo, dipingimi come ottimista, Max.
Ecco, ottimista, quindi se tu sei ottimista, ecco lì che abbiamo 0% di persone che sono pessimiste, per cui da accademico, ma anche meno, da persona normale, dico, cerchiamo di capire come sono fatti questi numeri invece di lanciarci immediatamente sui risultati, perché molto spesso ci rendiamo conto che sono fatti su basi molto molto fragili, per cui ti direi aspettiamo risultati magari ufficiali o indicatori che sono basati su migliaia di persone, raccolgono l'intera popolazione oppure il 90% di quello che pensano le imprese, che ne so, quotate in borsa, ecco lì magari possiamo avere un senso vero di quello che succede. Certo è che l'incertezza c'è, la confusione c'è, alcune persone sono meglio preparate di altre, però siamo ancora nel mezzo della tempesta, non siamo arrivati in un lido sicuro, per cui aspettiamoci di vedere questi tipi di survey che ci dicono adesso siamo tutti quanti positivi, adesso siamo tutti quanti negativi, è migliorato così, è migliorato cos'ha, però ripeto, stiamo parlando di una piccola onda in mezzo al mare invece di dire siamo finalmente arrivati in porto e la situazione è tranquilla.
Scelta di parole infelice la tua di positivi e negativi in questo contesto. Senti Max, invece i numeri che sono ben presenti, che si possono pesare, sono quelli della Qantas, che ha annunciato ieri il taglio di 2000 impiegati, che aggiunti ai tagli precedenti fanno 8500 persone che lasciano Qantas, quasi un terzo della sua forza lavoro pre-coronavirus, e i licenziamenti arrivano mentre la compagnia ha annunciato l'intenzione di appaltare all'esterno la pulizia degli aerei e la gestione dei bagagli. Allora, come sta la compagnia di bandiera australiana e quanto può durare con soltanto il 20% dei voli operativi?
Ma allora, alcune cose da dire, come sta come può, perché la situazione è quella che è, però la Qantas continua a volare. Io mi sono sorpreso di vedere che per esempio ci sono quasi 100 voli che arrivano a Sydney quasi giornalmente, per cui gli aerei continuano a funzionare, magari non con la frequenza di prima, dove magari c'erano 100 voli soltanto tra Sydney e Melbourne, però gli aeroporti e soprattutto le compagnie aeree funzionano. Detto questo, due cose da dire. La prima il fatto che Qantas ha imparato a gestire con Jetstar una compagnia low cost, per cui sa benissimo, se vuole ridurre i propri costi, come poterlo fare. E tu mi dici, è possibile operare con soltanto il 20% dei voli che facevi prima? Probabilmente sì. La seconda cosa però è cercare di capire in tutta questa confusione di decisioni strategiche di un'azienda e di grossi interventi di supporto da parte del governo e delle tasse tue e delle tasse mie, che cosa succede, perché ovviamente se tu riesci come azienda privata ad avere una situazione in cui i profitti e le entrate restano a te, ma i costi finiscono a chi paga le tasse, la situazione non è che sia molto bilanciata, per cui anche lì il fatto di aver visto che per alcuni mesi le persone che lavoravano a Qantas sono riuscite a tenere il lavoro grazie ai sussidi del governo e adesso improvvisamente, perché questi stanno diminuendo, finendo, viene detto no, e queste persone diventano disoccupate, non è che faccia una buona figura come etica dell'azienda. L'azienda fa parte di una società, riceve benefici dalla società sotto forma di supporto, investimenti, clientela. Forse sarebbe il caso di cominciare a rivedere il modo di operare delle aziende che non facciano soltanto profitti a beneficio dei loro azionisti, ma si rendano conto che la società in cui vivono dà loro dei benefici e quindi partecipano in qualche modo ad aiutare la società in momenti difficili come questo.
È l'annosa questione che l'abbiamo visto mille volte in Italia, come mai, ma anche negli Stati Uniti, come mai gli aiuti del governo vengono assegnati senza dei paletti, oppure come mai questi paletti vengono aggirati così facilmente. Max Tani, noi ci lasciamo con questa domanda, forse retorica, per una prossima occasione. Grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Certamente, ringrazio te e tutti gli ascoltatori, buona giornata e soprattutto in vittoria, stay safe.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.